Vivere 5 ore. Vivere 5 età. Benedetto il sopore che m'addormenterà. Ho goduto il risveglio dell'anima leggera. Meglio dormire, meglio prima della mia sera. Poi che non ha ritorno il riso mattutino, la bellezza del giorno è tutta nel mattino.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società. Con Alessandro Bertellotti e Gigi Donelli.
Salvezza di Guido Gozzano apre l'odierna puntata di Moby Dick. Buongiorno da Alessandro Bertellotti e Gigi Donelli dagli studi di Milano. Concludiamo una settimana che la Rete 2 della Radio Televisione Svizzera ha dedicato all'anniversario della Rivoluzione Russa.
Buongiorno anche da parte mia. Dunque, la data più nota, quella che noi definiamo ufficiale, anche se ci sarebbe da discutere, è il 7 novembre, ma scopriremo con i nostri ospiti che questa commemorazione da un lato non è dimenticata, dall'altro si preferiscono altri appuntamenti con la storia da celebrare. Per esempio, forse su tutte, la grande vittoria nella grande guerra patriottica, come appunto viene chiamata la Seconda Guerra Mondiale in Russia, e quindi che ci porterebbe al 9 di maggio.
Do il buongiorno a uno degli nostri ospiti, a Sergio Romano, ambasciatore, una voce nota anche al nostro pubblico, saggista, scrittore, storico. Ha cominciato la carriera diplomatica a Londra negli anni 50 e l'ha conclusa proprio a Mosca nel 1989. Non è un anno qualsiasi per l'Unione Sovietica di allora. Ambasciatore, ci racconta il suo legame con la Russia e col centenario.
Come storico, voglio dire, non è possibile non avere un legame forte con quella data, che è una data fondamentale non soltanto per la storia russa, ma per la storia di molti altri paesi europei che hanno avuto, che hanno in qualche modo accettato il fascino dell'ideologia comunista. Quindi non è possibile sfuggire a quell'incontro storico.
Jelena Kostyukovic, scrittrice, saggista, professore universitario, agente letterario. È nata sovietica a Kiev, Ucraina. Ha vissuto a Mosca, dove è stata ricercatrice senior al Dipartimento della Letteratura Mondiale dell'Accademia delle Scienze dell'URSS. Poi l'Italia, l'insegnamento, le traduzioni. Mi limito a Umberto Eco, Il nome della rosa, altri 11 dell'autore bolognese. Ha scritto, tra l'altro di sua propria penna, Perché agli italiani piace parlare di cibo, e il romanzo Sette notti. Allora, 100 anni fa, la rivoluzione. Il suo primo pensiero in proposito.
Il mio primo pensiero sulla rivoluzione d'ottobre è che nessuno sa perché si chiama d'ottobre mentre è successo di novembre. Agli studenti all'università cerco sempre di spiegare la differenza della misurazione del tempo che è tra il calendario gregoriano e giuliano, e così si addormentano subito, non vogliono più ascoltare il romanticismo, l'ardore, la passione della rivoluzione, da raccontare ovviamente da qualche altro punto di vista. Però io, come comunque filologo e storico, devo continuare a dire: ragazzi, voi dovete sapere che in realtà la rivoluzione è iniziata non di ottobre, non di novembre, però a febbraio, come c'è anche quella di febbraio. Il fatto è che in questa rivoluzione non c'è ancora un giorno mitico, per esempio come il 14 luglio per la rivoluzione francese. Non esiste in realtà un punto di riferimento anche simbolico che potesse spiegare che cosa è stato. So solo che noi, da mezzi dissidenti o dissidenti in Russia, quando io vivevo nell'Unione Sovietica, naturalmente non potevamo amarla e dire che questa è stata una bella cosa. Tutti noi eravamo convinti che il secolo XX in Russia è stato così tragico proprio per colpa della rivoluzione d'ottobre, vero, ma nello stesso tempo esistono anche degli scritti, delle persone di cui ci fidiamo molto, per esempio la famosa professoressa Lydia Ginsburg, che era una specie, quello che si chiama opinion maker adesso nel nostro tempo, che ha scritto un meraviglioso saggio raccontando a noi stessi che probabilmente negli anni della rivoluzione noi saremmo stati dei bolscevichi. Cioè noi intellettuali anticlericalisti, persone orientate sull'illuminismo francese, sulla voglia di libertà, saremmo stati loro, quelli stessi che poi hanno combinato tutti i guai. Questa è la mia prima idea.
Grazie, grazie naturalmente, benvenuta. Con noi oggi anche Evgeny Utkin, che è giornalista, che è russo, che si occupa di economia e di geopolitica, vive e lavora a Milano, è stato docente all'Università Statale di Mosca Lomonosov e poi manager per alcune società internazionali. Si occupa, come dicevamo, di questione economica, un tema che occuperà anche parte di questo Moby Dick. Grazie di essere con noi. Allora, inevitabile anche per lei la stessa domanda, il significato di questo, di questa celebrazione.
Già Elena Kostiukovic ha spiegato perché 7 novembre è diventato rivoluzione di ottobre. Questo è ottimo, quindi da matematico passo al letterario come lei, ma io sono di meno, ma rubo la frase di Boris Pasternak, che per me è ideale di scrivere rivoluzione. Lui ha scritto una volta: io ho conosciuto una coppia di innamorati che vissero in tempo di rivoluzione e non sono accorti della sua esistenza, della rivoluzione. E quello pensiero mio, che in realtà cioè, un evento veramente mondiale che ha toccato tutti i russi, o impero russo, quindi poi Unione Sovietica e persino tutto il mondo, che se fossero tutti innamorati e non avessero notato niente sarebbe molto molto meglio per tutto il mondo.
Nessuno si sarebbe accorto.
Ma se mi permettete,
prego, prego, prego.
Io non posso immaginarmi come si poteva non accorgersene della enorme trasformazione della società, della vita quotidiana, della sparizione di tutti i cibi, della presenza dei bolscevichi armati su tutte le strade che magari ti fucilavano. E come si può non pensare alla enorme importanza di questo fatto per il XX secolo in tutto il mondo? Perché la rivoluzione in Russia ha trascinato dietro l'arrivo della dittatura più feroce che la Russia ha conosciuto, ha fatto nascere la rivoluzione tedesca, e la rivoluzione tedesca ha fatto nascere il nazismo. Quindi questo è stato in realtà, secondo me, il germoglio di tutti, assolutamente tutti i problemi.
Il legame tra rivoluzione russa e conseguenze della rivoluzione russa anche in Europa, come ha accennato il nazismo, è un tema molto controverso. Ancora oggi gli storici danno risposte molto divergenti su questa associazione. L'ambasciatore romano voleva intervenire.
Sì, volevo dire che mi spiace di sentire da Lydia Ginsburg, ma in realtà lei sarebbe stata menscevica, non bolscevica, con ogni probabilità. E forse sarebbe stata anarchica. O forse sarebbe stata semplicemente socialdemocratica. Forse noi abbiamo dimenticato che la rivoluzione bolscevica è un furto. I bolscevichi hanno rubato la rivoluzione. E questo naturalmente ha avuto sviluppi e conseguenze che erano state totalmente imprevedibili in quel particolare momento. Ma bisogna ricordarlo, non fu una rivoluzione, quella dei bolscevichi fu un colpo di Stato e fu un grande furto. Quanto poi alle date, sì, voglio dire, la data del 14 luglio è inevitabilmente una data importante perché coincide con un particolare avvenimento, la presa della Bastiglia, la distruzione della Bastiglia, a cui poi è stato attribuito un significato che andava molto al di là della realtà, perché la Bastiglia era vuota praticamente. Quindi non era certamente quel simbolo reazionario che diventò. E qualche cosa del genere naturalmente accade anche per la rivoluzione bolscevica. Che cos'è quel giorno? È il giorno in cui Lenin, nel palazzo dello Smolny, questo vecchio collegio delle fanciulle imperiali, perché erano tutte fanciulle della grande aristocrazia russa, aveva annunciato la prima rivoluzione socialista del mondo. Badi che non disse comunista in quel giorno, disse socialista. Quindi sì, qualcosa sì, in fondo è accaduto, non si può negarlo.
Rapidissimamente, perché abbiamo una scaletta molto rigida, ma prego, prego, una replica veloce a entrambi gli ospiti.
Ho già dimenticato. L'ambasciatore giustamente ha detto che Lenin e Smolny ha pronunciato, ma cosa è successo in questo momento a Zimny? A Zimny non è successo niente, ma dal geniale Eisenstein, dal suo film in cui ottobre tutti si ricordano le folle armate che corrono a prendere la Bastille, in realtà
i soldati che sparano, le grandi scene.
Noi abbiamo l'idea di questa rivoluzione che visivamente coincide nella nostra testa con la simbolica presa della Bastille.
Cinema, tutto grande questo, unione
cinema,
anche
voglio dire cultura.
Putin, una battuta.
Sì, io vorrei partire solo dalla rivoluzione di febbraio, perché ancora primi mesi ancora del 2016, quando Lenin era ancora in Svizzera, lo hanno chiesto: quando farai la rivoluzione bolscevica in tuo paese ma anche nel mondo? Lui ha detto: guarda, io non vivrò, non penso proprio, voi giovani forse lo vedrete. Poi quello che è successo, rivoluzione di febbraio, lui allora era molto allarmato a quello che è successo dopo, quello che abbiamo. Quindi in realtà sono d'accordo con l'ambasciatore che ha detto che è stato un grande furto.
Come è tradizione, è il momento di affrontare i grandi fatti che hanno caratterizzato la settimana che si conclude. Li commenteremo tra poco con voi e vi proponiamo la nostra copertina.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize to the international campaign to abolish nuclear weapons, ICAN. The
organization... Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña.
C'est le personnage du jour, le vaudois Jacques Dubochet accède d'un seul coup à la gloire mondiale avec l'américain Joachim Frank et avec le britannique Richard Anderson. Le voici prix Nobel de chimie.
È stato arrestato giovedì il presidente del comitato olimpico brasiliano Carlos Artur Nussmann. La polizia federale, che ha anche fermato l'ex direttore del comitato Leonardo Greiner, accusa il 75enne carioca di aver mediato la compravendita di voti tra il governo.
The loss of iconic singer-songwriter Tom Petty. The shaggy-haired rocker and prolific hitmaker dying after being.
Siamo a 40 metri d'altezza, una vista mozzafiato sull'anfiteatro Flavio. Anche il panorama di Roma appare diverso. Dal 1 novembre riaprono al pubblico il quarto e quinto livello del Colosseo per visite guidate.
It was supposed to be a plum assignment. US diplomats in Havana to usher in a new and better relationship with Cuba. But then, for a few, a turn for the worse.
Noi parliamo del trasporto casa-lavoro. Questa mattina ha preso il via la fase sperimentale del trasporto via lago per i lavoratori pendolari tra Porto Ceresio e Morcote.
Molte le notizie dalla Catalogna, premi Nobel, tra cui uno svizzero, Jacques Dubochet, Las Vegas, non dimentichiamo anche il tentativo, come avete sentito poco fa, complesso e difficile, di rendere più agevole il percorso casa-lavoro per i frontalieri. Che cosa vi ha colpito di più questa settimana, la notizia che vi ha impressionato, che secondo voi resterà, ambasciatore Romano?
Mi sembra che il tentativo secessionista della Catalogna probabilmente sia l'avvenimento più importante, non soltanto per gli spagnoli, ma per la presenza nella società politica europea di un populismo che sta producendo risultati velenosi. Desiderare la secessione della Catalogna in questo momento significa votare la Catalogna a un destino incerto, confuso, probabilmente disseminato di rischi e di pericoli anche sotto il profilo economico e finanziario. Eppure abbiamo constatato che la reazione forte del governo, una reazione che forse poteva essere più ragionevole, ha tuttavia creato nella società europea un sentimento di simpatia e di consenso. Si sono dimenticati che la secessione era stupida, letteralmente stupida, voglio dire, quando si fa qualche cosa che non è utile a nessuno, stupida è la parola giusta per definirla. Eppure si sono, voglio dire, hanno suscitato maggiore attenzione l'intervento della Guardia Civile. E allora che cosa dovremmo fare? Ogni qualvolta qualche tibuno della plebe, perché di questo si tratta, si impadronisce dei mezzi di informazione e trascina il suo paese verso un destino, ripeto, pericoloso, dovremmo davvero protestare anche quando qualcuno cerca di evitarlo?
Materia peraltro che i tribunali della plebe che non manca nel mondo contemporaneo, probabilmente non è mai mancato. Jelena Kostiukovic, la sua notizia della settimana.
Ma firmerei ogni parola di quello che ha detto l'ambasciatore sulla Catalogna, però da una ex sovietica vissuta in un impero con poi tutta la fase della trasformazione della liberazione dei pezzi, posso dire che sono stata io con la mia, fisicamente sono stata nel Baltico quando si separavano le parti dell'impero sovietico, cioè la Lettonia, la Lituania e l'Estonia. Sono stata in Georgia sempre in quel periodo, ho visto che cosa succede in Ucraina. Cosa posso dire? L'impero secondo me deve disgregarsi. L'Unione Europea no.
Okay. Ecco. Perché peraltro i catalani vogliono restare nell'Unione Europea.
Sì,
ne abbiamo
infatti,
parlato settimana
è
scorsa.
Dei fatti, per cui i catalani che rimangano dove sono.
E comunque però, lei intravede questo discorso dell'impero. Teniamolo perché,
sì,
voglio dire, è importante in una giornata in cui parliamo della rivoluzione. Utkin, cosa ne dice?
Purtroppo anche io devo parlare di Catalogna, perché io dovevo essere lì a Barcellona, ma non per referendum, ma perché lì proprio questi giorni di referendum, e anche fino ieri o l'altro ieri, fino ieri sembra, è stato campionati del mondo di programmatori di computer, che è un evento è molto molto noto, mi hanno detto esperti, hacker diversi eccetera, che è un evento molto più grande di campionati del mondo di calcio. E volevo andare lì perché anche squadra russa di Università di Pietroburgo è più grande, addirittura anche coach più grande del mondo, più di Mourinho nel calcio, è russo, e volevo farlo conoscere e intervistarlo.
Potrebbe essere un tema per uno dei prossimi Moby Dick, magari avvicinandoci al mondiale di calcio.
Chiedo scusa, prego. Era un festival degli hackers?
No, campionato del mondo di programmatori di computer.
Regolari,
regolarissimi.
Questa è la loro denominazione nobile.
Ufficiale.
Non lo so, quelli ufficiali, soprattutto quelli che hanno vinto, dicono che noi non siamo hacker.
Non farebbero altrimenti.
E quindi non voglio collegare neanche la notizia con i russi che hanno influenzato sul voto americano eccetera, ma
potrebbe essere un tema. Infatti anche la musica è protagonista. Rete 2, come sapete, la rivoluzione russa fu un momento decisivo per i compositori. Uno dei brani più noti e riconoscibili è questo. Sergei Prokofiev, La danza dei cavalieri, tratto da Romeo e Giulietta, sicuramente uno dei brani più noti, molto utilizzato anche dalla pubblicità, insomma un suono che associamo alla grande tradizione russa e sovietica. Allora ripartiamo, e la domanda da cui ripartiamo è questa: cosa resta nella società contemporanea di questa, e parlo naturalmente della società russa di oggi, di questa esperienza? Lo dico anche alla luce di una considerazione che può apparire banale. A Mosca si celebra, si ricorda l'evento con una mostra, 1917-2017, Codice di una rivoluzione. Come dire, in uno spazio peraltro molto deputato, perché era l'ex Museo della Rivoluzione. A Roma ci sono tre mostre. Allora, uno potrebbe anche pensare che Mosca abbia un problemino nella gestione di questa memoria. Signora Kostiukova, vuole cominciare lei?
Ma secondo me Mosca non esiste, nel senso che lei mi parla di ciò che succede sul livello dell'apparato centrale, di quelli che governano, di quelli che dicono sì, questa mostra ha da essere quella, è da fare, questa no. C'è anche la sensazione che è diffusa nelle masse, e questa sensazione, io comunque, nonostante tutto, sono convinta che perlomeno due o tre cose sono basilari, quelle che sono rimaste dal periodo della rivoluzione. Una sarebbe l'istruzione totale su tutto il territorio di tutti, alfabetizzazione, questo prestigio di... E la rivoluzione che l'ha portato in Russia, e sicuramente questo ha servito comunque, forse anche per trattenere un po' alcuni impulsi che potevano essere più feroci, che poteva essere peggio, insomma, se non ci fosse stata l'alfabetizzazione, quella famosa dei bolscevichi. La seconda cosa è un delizioso anticlericalismo che c'è stato sempre. Io sono cresciuto in una società che era basata sull'idolatria della ratio. Niente culto, niente liturgia. Adesso sta tornando sul serio? Non credo. Tutto ciò, secondo me, fa parte del gioco semplicemente di chi governa. Terza cosa è la situazione della donna. Non ci dimentichiamo che dall'anno 1919 in Russia non c'è più nessuna differenza tra la posizione della donna e la posizione dell'uomo. E questo perlomeno sulla carta, ma io voglio che perlomeno sulla carta ci sia. E non è come in altri paesi, anche qui da voi in Italia, dove le donne non potevano votare, così. Rimarranno queste cose, non saranno, secondo me, nonostante tutto l'arrivo della reazione politica, fermi. Sì, non...
Evgeny Utkin, cosa resta, cosa ritroviamo oggi, a parte quanto già detto?
Che è molto, no?
Che è già molto.
Sì, adesso provo a dire. Prima ho lanciato su Facebook, nell'un gruppo che gestisco 40.000 persone, tipo vado a parlare di rivoluzione, cosa consigliate? E uno di qua mi hanno detto no, assolutamente parli di diritto delle donne, però Elena ha già raccontato che veramente tipo quello che ha portato è sicuramente questo, il primo. Secondo è il punto che io sono stato fortunato quando ero piccolo. Avevo da nonna dei libri annuali, in realtà erano religiose, ma lì c'erano una parte economica molto forte, dove c'erano statistiche, dove c'erano la Russia, l'impero russo paragonavano con altri paesi, e lì che ovviamente negli anni 70 scoperto che l'impero russo era veramente una cosa enorme, grande, per esempio era primo produttore e esportatore del grano nel mondo. C'era tantissime cose che i primi nel mondo, in realtà stava terzo paese nel mondo dopo l'impero britannico, che includeva anche India, colonie, Pakistan, no. Tutte le colonie.
Quindi ci sta dicendo che rimane l'impero?
No, è quello che era, in realtà poi è stato talmente distrutto, quindi purtroppo sembra che stiamo quasi sulla stessa linea, che non è molto...
Una memoria, quindi più che
è memoria, e per questo Putin anche ha fatto, diciamo, un po' furbo, mettendo invece di rivoluzione, ha messo la festa di giorno quarto o quinto, quando proprio...
La cacciata dei polacchi.
Sì, ma hanno trovato qualcosa di simile che potrà accontentare tutti. Mm-hmm. Infatti i comunisti comunque continuano a festeggiare perché vicino a 7, altri invece dicono di no. Quindi il discorso di rivoluzione è talmente difficile, talmente complesso, perché quando sono nato ho visto quel calendario, ma sono stato comunque il ottebrino, quindi piccolo bambino, poi Komsomol, comunista non sono mai stato, perché poi crollato forse non sarei neanche stato. Ma il punto è che Lenin era un ragazzo, prima bambino modello per noi, faceva tutto bene, studiava 10 lode, poi 110 lode, cioè, e poi ultimamente abbiamo scoperto che forse era agente tedesco che è mandato con i soldi tedeschi dalla Svizzera per distruggere l'impero russo, e quindi io non ho grosse opinioni.
Un argomento ancora comunque da maneggiare con
no cura. Da maneggiare posso dire da matematico, che ho visto i dati, in realtà è quello che era fino 17, quello che è successo ultimi 10 anni è abbastanza distrutto, 15 milioni morti nella guerra civile.
Questo poi è sicuramente una parte della
storia. Parliamo di Stalin, che ha portato economia su, ma in realtà è fatto scendere.
Ci arriviamo. Ambasciatore, su quello che rimane, secondo lei?
Questo è il grosso problema di Putin. voglio dire, che cosa conservare e che cosa buttare via. Questo è il grosso problema della Russia ad oggi. Perché non bisogna dimenticare che la rivoluzione bolscevica, grazie al fascino che ha esercitato in tutto il mondo, era diventata non soltanto motivo di grande orgoglio per l'opinione pubblica sovietica, vale a dire russa, ma anche era diventata un fattore identitario molto importante. In altre parole, costruire uno Stato come quello sovietico, erede dell'impero russo, era possibile soltanto dando a ciascuno il sentimento della propria presenza, partecipazione e identità. Allora, nel momento in cui il fattore identitario più importante, vale a dire la rivoluzione bolscevica, fallisce, che cosa fa lei con le macerie, con il disastro lasciato? Lei non può buttarlo via completamente, perché se lo butta via completamente gli si disintegra il paese sotto i piedi. E allora io credo che il grande gioco di Putin è stato quello di sostituire
il trauma con quello della guerra.
No, un momento, non soltanto la guerra. La religione è importante per lui e non può non essere importante, perché non è possibile, a parte la vostra generazione, che è una generazione molto particolare, non è possibile parlare della Russia senza ricordarsi che è una terza Roma, che è l'erede dell'impero di Bizanzio. Lo so, alla sua generazione non è mai piaciuto questo, ma è una terza Roma, e quindi in qualche modo l'ortodossia deve essere considerata come un fattore identitario. Un altro fattore identitario è la grande guerra patriottica vinta sul terreno, e poi naturalmente un'altra cosa che è molto più discutibile, ma che è molto presente nella società russa ad oggi: siamo gli eroi della guerra antifascista. Lo sa che stanno riabilitando Kim Phillips? Si ricorda? Phillips è uno dei 5 grandi spioni inglesi. Morì poi in Unione Sovietica, perché a un certo punto scappò, mi pare, dal Libano, e morì poveretto alcolizzato, perché ormai era distrutto. Adesso il suo ritratto è finito alla Tretiakovskaya,
che è il museo di storia contemporanea.
Museo di storia
al museo,
al museo, alla Tretiakovskaya contemporanea.
Dobbiamo dare lo spazio al notiziario, ma c'è qualcosa che mette d'accordo tutti, ed è Vladimir Vysotsky. Lei ha scelto questo autore, questo cantautore, rapidissimamente perché, cosa rappresenta per lei, poi ci torneremo sicuramente.
Ma anzitutto voglio dire, un musicista e un cantante si amano e si ricordano perché quando sono bravi, quando non sono bravi, voglio dire, si finisce per dimenticarli abbastanza rapidamente. Ma io ho vissuto a Mosca in un periodo in cui, per carità, esisteva ancora l'Unione Sovietica e Gorbaciov era pur sempre segretario di un partito che si definiva comunista, ma questo dissenso che cominciava a manifestarsi aveva già i suoi eroi, i suoi uomini e donne di culto. E Vysotsky era per l'appunto l'uomo di culto di quella generazione.
Ho portato la mia pena sopra il ghiaccio a primavera, ma la lastra era leggera e si è spezzata. La mia anima ormai priva del suo abbraccio è sprofondata, ma la riva, la mia pena si è aggrappata. Da quel giorno e senza tregue lei mi insegue per il mondo, e le chiacchiere camminano al suo fianco. Ed il vecchio gelso stanco.
Thank you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ancora un buongiorno e ben ritrovati a Moby Dick con i nostri ospiti. Con noi oggi Sergio Romano, Jelena Kostiukovic e Evgeny Utkin. Stiamo affrontando il tema del presente e del futuro della Russia nelle settimane in cui il calendario scandisce il centenario della rivoluzione russa del 1917.
Questo a conclusione di una settimana che la Rete 2 ha dedicato al centenario della rivoluzione d'ottobre. Abbiamo ascoltato poco fa un brano di Vysotsky cantato da Marina Vladi, che fu la moglie di Vysotsky. È un disco quasi introvabile ormai, realizzato dal Club Tenco nel 1993, erano brani di questo autore all'epoca in Italia semi sconosciuto, se non per un documentario di Demetrio Volcic, un giornalista della RAI che aveva fatto un documentario televisivo su di lui, e riportato anche in teatro recentemente da Eugenio Finardi. Ma entriamo nel vivo con il tentativo della Russia di recuperare un ruolo diplomatico e di peso nel mondo, ruolo che ha perso con la sconfitta in Afghanistan e con il crollo dell'URSS e che ora cerca di recuperare anche attraverso l'importante operazione militare in Medio Oriente. Lo chiedo a Sergio Romano.
Certo, sì, questo è uno degli obiettivi di Putin, ma va visto nel quadro della sua politica. La sua politica è la ricostruzione del grande Stato russo. Uno Stato che non è semplicemente slavo e che quindi deve essere aperto ai rapporti, ai contatti con altre etnie, con altri gruppi religiosi, che si sente, che si considera universale per molti aspetti e che è stato duramente ferito dal collasso dell'Unione Sovietica e dal fallimento del comunismo. E allora questo processo di ricostruzione naturalmente ha esigenze di carattere geopolitico. Non bisogna mai dimenticare che chi governa a Mosca e governa su un grande spazio territoriale in cui sono presenti gruppi etnici e religiosi così diversi non vuole perdere il Baltico, non vuole perdere il Caucaso, non vuole perdere l'Asia centrale. Perché? Perché è voracemente imperialista? Magari sì, magari c'è qualcosa di vorace nella politica di Putin. Ma la verità è che la Georgia non sarà mai la Svizzera.
Perché?
Perché è troppo vicina alla Russia?
No, non sarà mai la Svizzera. Non sarà mai la Svizzera perché non ha quella storia, perché non è abituata a difendere se stessa, perché non è in grado di difendere se stessa, perché non ha il culto della propria indipendenza, perché ha una storia fatta di impero persiano, impero ottomano, eccetera, eccetera. E allora, vista da Mosca, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, per carità, tutti i paesi che hanno grandi nobiltà, o sono mie o sono di qualcun altro. Questo è il suo ragionamento, forzato naturalmente, un po' non necessariamente condivisibile, per carità, se fossi estone non lo condividerei, ma cerchiamo almeno di capirlo.
Cioè, lei descrive però una storia di vassallaggio di tutti quelli che stanno intorno, che nella migliore delle ipotesi possono ambire ad avere un rapporto equilibrato e proficuo col centro.
Il vassallo fa parte, è una figura che appartiene al concetto di impero.
Assolutamente. Vedo i nostri ospiti, cosa ne pensano? Gli altri nostri ospiti, Jelena si è subito interrogata sul perché, effettivamente sulla centralità. So che questo ci porta, poi affronteremo il grande tema dell'Ucraina, dei confini, insomma di quei luoghi che sono appunto sul confine della Russia.
In grandi linee questa filosofia posso capire che è stata espressa in una frase e quindi esasperata e quindi un po' troppo, direi troppo categorica, però mi sembra colonialista, mi sembra, scusate, passata con il XX secolo. Ci siamo in un mondo che è completamente diverso. Lei dice la Svizzera, sì certo, il paesaggio è diverso, però la nascita, o lei parte dall'idea che non ci sarà mai niente in futuro, che il mondo sarà sempre quello in cui lei faceva parte della NATO, era ambasciatore d'Italia della NATO, era ambasciatore d'Italia in Russia, ha conosciuto molto bene, ma il mondo era diverso, sta cambiando. Noi dobbiamo pensare al XXI secolo. Io non sono pronta a accettare l'idea che rimarrà sempre o l'impero qua o l'impero là. Lei dice o mio o tuo. Perché? viaggiando in questi paesi nuovi. E poi non ci dimentichiamo, scusate, che c'è stato anche, che c'è stato anche un grande, una fascia dell'Europa che apparteneva alla, all'Unione Sovietica, poi e felicemente si è liberata. Io parlo della Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia e tutti quanti, e meno male, cioè, oppure lei dice che anche loro devono tornare sotto il giogo zarista, cioè perché?
Hanno, certo, hanno scelto il gioco americano, quindi per loro
va bene ma...
Ecco, questo è un punto. Sì. Io credo che arriveremo a questo aspetto, e l'Ucraina forse è il punto emblematico nel contemporaneo per definire se sono le alternative tra due giochi. Però vorrei sentire Utkin su questo aspetto.
No, diciamo che sono d'accordo con Sergio Romano, che dice che Putin pensa così. In realtà pensa che adesso anche quei paesi baltici che abbiamo un po' nominato sono abbastanza, cioè, è molto vassallati dall'Unione Europea e dall'America. Lui dice chiaramente questa cosa. Poi i fatti economici lo qualche volta mostrano. Tipo comprano gas a doppio prezzo dagli americani perché devono comprare, quello come esperto di energia lo posso confermare. E non so se questo vassalaggio è semplicemente un gesto di un regalino che...
L'operazione militare in Russia, l'operazione militare in Siria ha una resa dal punto di vista dell'immagine all'interno e all'estero?
Ma io penso... Inizio...
Cioè, prego.
Io penso che Putin non voleva entrare in Siria prima, quando è iniziato questa storia. Se parliamo non solo di dichiarazioni di Putin che non sono cambiate da 2011, sembra che è iniziato ad ora, nel senso, lui supportava un governo eletto, quindi in questo caso Bashar Assad, e lo supporta non come persona ma come persona eletta. Poi era disposto anche a fare elezioni quando sarà più o meno calma la situazione, quindi era molto, e non voleva entrare militarmente, solo che lì la situazione avete visto che è esploso molto. E quindi il governo ha chiesto di aiuto. Sembra, assomiglia molto alla situazione di Afghanistan, perché anche in Afghanistan hanno chiesto aiuto. Noi abbiamo detto che dobbiamo fare il aiutare il popolo amico sovrano.
E un visto come è andata un po' a finire.
Abbiamo, certo. Quindi in realtà non che sono molto contento, quindi adesso sono le forze limitano.
Però una battuta secca, questo investimento di vite, di sforzi e di soldi ha pagato nella opinione pubblica russa contemporanea?
Sì e no. Diciamo, con opinione pubblica i punti sono alzati, quindi sì.
Sergio Romano?
No, vorrei tornare sul tema del quello che non è mio e di qualcun altro, quello di qualcun altro, vuol dire che mi è stato tolto. Ma naturalmente è un'affermazione un po' cinica e qualche volta serve soltanto per riscaldare, come dire, il dialogo. Però pensi per un istante a quello che è accaduto in Georgia nel 2008. La Georgia aveva un problema, l'Ossetia è mia, l'Ossetia, i russi volevano l'Ossetia. A un certo punto Saakashvili, il presidente georgiano, decise con un colpo di mano di occupare l'Ossetia. Quelli che non amano la Russia hanno deciso che quello era semplicemente una strafexpedizione, una spedizione punitiva. Boh, non lo so, questo non è molto importante. A me interessa semplicemente constatare che c'erano in quel momento in Georgia 800 soldati americani. Erano istruttori. Allora, quegli 800 soldati americani erano così stupidi di non sapere che quella notte l'esercito georgiano sarebbe partito per occupare la... E forse dimentichiamo che Saakashvili era un grande amico di McCain, il senatore McCain, un uomo interessante, intelligente, importante nella politica americana e fondamentalmente russofobo.
E posso solo aggiungere che è stato in giorno quando Putin era alle Olimpiadi di Pechino, addirittura cambio di orario, quindi doveva dormire, non poteva reagire molto velocemente e invece poi reagito.
Lui, come tutti i tiranni, lavora di notte, tutti noi lo sappiamo, per cui di notte non dormivano.
Allora Saakashvili ha sbagliato anche
sì, doveva farlo l'orario. Di giorno, ecco.
abbiamo un brano musicale, se avete la possibilità di farlo, quindi se non state guidando, se non siete impegnati impegnati in faccende che occupano anche la vista, vi chiedo di chiudere gli occhi e di ascoltare questo brano immaginando che cosa potrebbe rappresentare. Ascoltiamo. Allora, è il brano scelto da Evgeny Utkin. Di cosa si tratta e che cosa rappresenta?
Questo è suite di Georgi Sviridov, Vremya Vperyod, Tempo Avanti, e in realtà per anni e anni è stato anche inizio di programma di informazione Vremya, che è il tempo. In anni sovietici poi per qualche anno hanno tolto, ma poi sembra, così hanno detto, per grande richiesta di popolo, di ancora e non di Putin, hanno ritornato, e quindi adesso ancora va come, e quindi avete chiesto di rivoluzione, e qua se chiudete gli occhi, come avete detto, sentite tutto, sentite praticamente industrializzazione, possiamo mettere anche elettrificazione,
la costruzione di una diga durante le immagini, sì.
Esatto, e l'ho messo solo così perché sapevo che Prokofiev avrete già preso.
Classici già occupati, naturalmente la grande storia del cinema sovietico che ha così contribuito nel racconto, ne abbiamo accennato prima, da Eisenstein e numerosi altri, a raccontare, appunto a costruire, o meglio anche a posteriori naturalmente, il racconto dei tempi rivoluzionari. Abbiamo parlato di Saakashvili, abbiamo accennato alla Georgia, vogliamo arrivare forse a quello che è il presente, il vero nodo, quello che oggi alimenta poi anche gran parte delle tensioni di Mosca con gli Stati Uniti, con naturalmente l'Unione Europea, e dunque la questione dell'Ucraina. Partiamo da una scheda.
L'Ucraina è all'interno dell'URSS fino alla dissoluzione del 1990. È un grande paese. Prima di essere parte dell'Unione Sovietica era diviso tra Impero Austro-Ungarico, i territori a occidente, e Impero Russo, ad est. Un'eredità storica e culturale che ancora oggi contribuisce ad alimentare le divisioni che lacerano questa grande nazione. L'indipendenza coincide a Kiev come a Mosca con gli anni di una gravissima crisi economica. Nel 2004 la rivoluzione arancione di Viktor Yushchenko scuote la società e innesca il dibattito tra filo Europa e filo Russia. Un tema che torna ad acuirsi nel 2013, quando Kiev sospende l'accordo di associazione UE-Ucraina. Si spostano nelle piazze le proteste pro-europee contro il presidente Yanukovych, politicamente vicino a Mosca. A febbraio esplode la violenza e la situazione precipita. Morti e feriti a Maidan, nel centro città, teatro delle manifestazioni. Il presidente in fuga verso la Russia. Nella capitale si insedia il primo di una serie di governi filo-occidentali. A est però è la secessione. Da un lato il Donbass, regione industriale al confine con la Russia, dove da 3 anni si combatte. Dall'altro la Crimea, che nello stesso mese di marzo del 2014, attraverso un referendum, chiede e ottiene a larghissima maggioranza l'annessione alla Russia.
Fare anche una piccola scheda oggi per cercare di inquadrare a beneficio dei nostri ascoltatori quella che è l'attualità ucraina significa sbagliare per definizione per qualcuno, perché le parole hanno un peso, perché quella che è stata una rivoluzione democratica per altri è un colpo di Stato finanziato dagli Stati Uniti. Insomma, questa è anche la sofferenza di un paese lacerato. Questa è l'Unione Sovietica lacerata, Kostyukova, che ne pensa? Quantomeno.
ragionando in queste grandi categorie, immaginandosi l'Ucraina come se fosse una persona, noi secondo me ci dimentichiamo della specificità del materiale, perché è un insieme di individui e un insieme di individui è caratterizzato, secondo me, di nuovo, non sono la storica della contemporaneità, per cui quando poi l'ambasciatore romano, tirando fuori le sue proprie esperienze, le cifre, le date e tutto, racconta le situazioni, io naturalmente so che lui è imbattibile, ma ho la mia propria esperienza anche nella vita di quel paese e in Ucraina, per esempio, per cui vi posso dire una cosa: la società ucraina è basilarmente diversa dalla società russa, per il motivo che il grado della libertà di un individuo è più alta storicamente sul territorio ucraino che non sul territorio russo. Questo comporta delle decisioni che la società prende tutta insieme, che sono comunque, puoi dire che è influenzato da non so chi, dagli americani. Gli americani influenzano tutto, dicendo che gli americani, cioè voglio dire che tutti dicono che gli americani influenzano tutto, in realtà noi non sappiamo fino a che punto. Però io direi un'altra cosa: quando il famoso Maidan, che è una piazza al centro di Kiev, rimane lì come una folla organizzata, auto-organizzata per mesi sulla piazza centrale della città, con l'inverno, con il freddo, con dei feriti, con dei malati che sono curati, che sono gestiti, dove non succede nessun vandalismo e nessuna violenza privata, vuol dire che è una società capace di auto-organizzarsi in maniera molto più alta di quella che io so nella mia cara Russia. E quindi è molto importante sempre capire se la decisione di questo organismo, che noi diciamo l'Ucraina ha deciso andare lì, scegliere, oppure si è sottomessa. Non esiste l'Ucraina, esiste questa società che ha più possibilità di decidere che cosa vuole che non nella Russia, dove questo non è ancora arrivato, questo livello di autodefinizione.
Utkin.
Finalmente posso essere non molto d'accordo, perché fino adesso eravamo sempre in sintonia, addirittura in tre, ma avete fatto una scheda perfetta di Ucraina. Direi solo forse annessione di Crimea, metterei unione con la Russia, ma questo va bene. E invece la frase che ha usato Elena Kostyukovich mi sembra leggermente razzista, dicendo che gli ucraini hanno grado di libertà più alto di almeno della Russia o del mondo. Ma questo matematicamente o in altri modi, non so, è difficile approvare, perché anche quello di Maidan che è stato citato, si sa anche con i fatti, magari qua non abbiamo tanto tempo, che è stato anche feriti e spari proprio da un punto, che ferire sia di quelli che difendevano, sia di polizia, sia dall'altra parte. Quindi è stata un'operazione ben programmata, ma dall'altra parte, ma neanche tanto da ucraini, che hanno preso quelle migliaia di persone, 5.000 di persone che hanno preso e sono d'accordo che volevano la libertà, ma in realtà è tutto partito da accordo di associazione con l'Unione Europea, che Yanukovych non ha firmato, ma anche quello prossimo presidente che è stato non l'ha firmato lo stesso, perché su questo punto io posso anche battere, non sulla libertà che ha sparato, non sono stato lì, quindi potete abbattermi, ma sul parte economica, anche ambasciatore che è stato qua è rimasto con un regime e con altro ucraino, rimasto sempre, cambiato opinione, ma dicevo, se Yanukovych firmava il documento sarebbe stato spazzato lo stesso, perché è un documento che mette in Ucraina in condizioni talmente brutti economicamente che crollerà tutto. Se non firmava è crollato lo stesso, quindi hanno messo un come in scacchi, ha messo proprio KO lui.
Allora torniamo subito, però voglio farvi sentire e sentiamo insieme Guy Mettan, autore svizzero, vodese, russofobia, lo sentiamo un momento.
Bon, l'Ukraine, parce que au fond ça a été un espèce de climax dans la russophobie.
Allora, abbiamo sentito Guy Mettan, che come vi ho detto è l'autore di un saggio che si chiama Russofobia, 1000 anni di diffidenza, introduzione di Franco Cardini, edito in italiano da Sandro Tetti. Lui sostanzialmente sostiene che l'Ucraina è l'apogeo di questo atteggiamento russofobico, che non consiste, e questo per questo vi invito alla lettura, qui non c'è un quadro della Russia santificato, non è niente del genere, però c'è, secondo lui, la costruzione progressiva appunto di un antirussismo che, accusa Metan, ha invaso l'informazione occidentale, rendendola incapace di appunto leggere la complessità di una situazione che è fatta, secondo Metan, di una quantità di substrati culturali di passato e di presente. Ecco, ci piace anche segnalare dei libri, questo è uno, e continuiamo con i nostri ospiti che vogliono dire qualcosa. Prego.
Ma sì, ma perché lei ripete, cioè tu ripeti sì. Questa formula di russofobia come se fosse accettata da tutti quanti in questo mondo? È la formula della propaganda odierna del governo di Putin, perché non esiste nel mondo italofobia, americanofobia, non so, francesefobia, serbofobia. Perché voi dovete sventolare questa cosa,
cioè,
che è puramente un termine?
Questo secondo lei che
sì.
È uno studio,
e non dissociarvi, che... voglio dire, e non dire subito che questa, già questa, se
francamente
fosse...
non penso che lo sia, perché l'ho letto e trovo che sia uno spunto interessante, perché ci sono tutta una serie di temi.
Esiste nel mondo una russofobia creata proprio per odiare i russi, perché
ad
un tratto ci svegliamo, non vogliamo più i russi.
No, esistono però delle, a mio avviso, delle relazioni con i grandi imperi, e allora lì ritorniamo forse agli Stati Uniti, che molte persone nel mondo abbiano una sorta di americanofobia nel mondo arabo, in altri, in tanti luoghi, penso che sia una realtà, ma magari mi sbaglio, e penso effettivamente che, essendo un altro campione del contemporaneo, la Russia, come la Cina, non ce ne sono molti, possono innescare. Ma naturalmente l'importante è quello che pensano gli ospiti. Chi vuole aggiungere su questo tema? Ambasciatore Romano.
Ma io credo che la russofobia esista, esiste storicamente, naturalmente, non è detto che il mondo debba essere tutto russofobo, e non è detto che un paese debba essere sempre russofobo, ma chi ha vissuto negli Stati Uniti sa che c'è un pregiudizio antirusso estremamente forte e radicato. Voglio dire, che è palpabile.
Ma lei lo chiama pregiudizio?
Pregiudizio.
Non è una categoria politica, non è una cosa su cui
Lo chiamo pregiudizio perché i giudizi formulati prima di sapere e di conoscere sono dei pregiudizi.
Sì.
E c'è una... C'è una preoccupazione per la Russia in altre realtà europee, per esempio la Finlandia, che vorrebbe entrare nella NATO e Putin non è per niente contento, oppure se si va in Polonia, la Russia da una generazione di polacchi viene vista ancora come una preoccupazione. C'è in alcune realtà europee una forma di russofobia o di pregiudizio nei confronti della Russia, o anche questo appartiene al passato e questo libro è un po' datato?
Ma nell'Europa centro-orientale indubbiamente la russofobia esiste, anche per certi aspetti giustificabile, perché sono i paesi che hanno sofferto il regime.
Abbiamo citato la Polonia, insomma, ci
naturale,
sono.
Naturale. Nel caso della Polonia, la Polonia non fa testo. La Polonia è un paese intelligente, fantasioso, imprevedibile, passionale, oltre che appassionato. Quindi non mi pare che faccia testo la Polonia. Non so, vorrei aggiungere qualche cosa a proposito dell'Ucraina. Io dico Ucraina, lei dice Ucraina. Cosa bisogna dire?
Dettaglio, c'è una spiegazione, sì. Mi ha diviso tempo fa anche la redazione giornalistica del radiogiornale. Certo.
L'avete risolto questo problema.
Mettendoci d'accordo, ok, si pronuncia così e basta, perché altrimenti... Spieghi comunque.
No, volevo tornare alla piazza auto-organizzata di Maidan. Ma io direi organizzata, non auto-organizzata.
Non posso.
Perché io, quando guardavo quelle immagini alla televisione, vedevo la bancarella per il servizio del tè, la branda dove si poteva riposare per fare i turni di notte, avevo l'impressione che una certa organizzazione ci fosse. E queste organizzazioni in generale hanno sempre, come dire, un piccolo stratega, un regista, qualcuno che dall'esterno...
Ci lasciamo stare i biscotti di alta funzionaria americana che distribuivo.
Poi tenete presente che tutti abbiamo tendenza a dimenticare che nel giorno precedente quello che viene definito dai russi colpo di Stato nel Parlamento di Ucraina, naturalmente, nel giorno precedente c'era stata una riunione con Yanukovych e i ministri degli esteri polacco, inglese, francese e tedesco. Avevano parlato per tutta la giornata alla ricerca di una soluzione del problema ucraino e l'avevano in qualche modo trovata. Yanukovych si era, come dire, staccato dalla sua posizione pregiudiziale nei confronti di una nuova tornata elettorale, aveva promesso le elezioni entro un certo periodo, aveva promesso che avrebbe ritirato da Maidan certi corpi di polizia che erano stati effettivamente un po' scapestrati, eccetera eccetera. Insomma, l'accordo era stato firmato e i quattro ministri degli esteri europei avevano fatto da notai. Poi durante la notte tutto è saltato.
Allora, vi devo chiedere una piccola cortesia. È il momento della scelta di Pietro. Pietro Antonini tra poco ci porta a scoprire un pianista austriaco, lo accenno tra un attimo. Vi chiedo di non continuare questa discussione a microfoni spenti, ma di tenere per voi le opinioni molto diverse che avete, sia sul rapporto Russia-Ucraina, sia, ne parleremo tra poco, delle sanzioni nei confronti della Russia, sia eventualmente se anche la Svizzera può avere un ruolo di mediazione, per esempio in questa delicatissima questione che riguarda il presente della Russia, il futuro della Russia e anche il presente e il futuro dell'Europa. Ma come dicevo, è il momento della scelta di Pietro. Pietro Antonini ci porta a scoprire l'austriaco Till Fellner, che supera la diffidenza di suonare Bach al pianoforte.
Nella pratica concertistica, violinisti e violoncellisti fanno capo spesso alla musica di Bach per offrire al pubblico un bis dopo aver suonato un concerto con l'orchestra. Succede invece molto di rado che un pianista attinga alla sterminata letteratura per tastiera del grande Johann Sebastian. Sono molte le ragioni che determinano questa chiara divergenza nelle scelte dei concertisti. Prima di tutto, una semplice considerazione legata alla storia degli strumenti in relazione all'evoluzione del linguaggio musicale. Quando un compositore barocco concepiva una pagina per violino o violoncello, aveva a disposizione degli strumenti sostanzialmente uguali a quelli utilizzati oggi. I cambiamenti sopravvenuti nel corso dei secoli riguardano unicamente la tensione delle corde e il materiale di cui sono costituite. È il processo di metamorfosi dell'archetto che ha cambiato forma adeguandosi alle modifiche delle corde. Oggi infatti si usano ancora i violini e i violoncelli di Stradivari costruiti all'epoca di Bach. Ben diversa la questione per la musica destinata alla tastiera. Gli autori, nell'epoca che ci interessa, hanno progettato le proprie opere pensando al clavicembalo e alle sue inconfondibili caratteristiche timbriche che sono lontanissime da quelle del pianoforte moderno. L'esecuzione della letteratura clavicembalistica sul pianoforte moderno ha sempre richiesto agli interpreti di risolvere innumerevoli questioni interpretative. L'argomento è sempre stato di attualità, ma è stato esasperato dalla corrente di musicisti filologi che, nel corso degli ultimi due decenni del secolo scorso, hanno diffuso una sorta di diffidenza sprezzante per chi osasse suonare Bach al pianoforte. Così solo pochi coraggiosi pianisti, impermeabili alle mode dei critici e tuttavia attenti alle letture più aggiornate dei testi originali, hanno continuato a proporre su strumenti moderni le pagine del genio di Eisenach. Un esempio di coraggio ben riposto e di interpretazione elegante e profonda ci viene da Till Fellner, musicista austriaco di alto profilo. Si tratta di una registrazione effettuata nell'ambito dei concerti d'autunno del 2006 al Palazzo dei Congressi. Davanti al pubblico di Lugano, insieme a Serge Baudot alla guida dell'OSI, il pianista viennese aveva interpretato un concerto di Mozart. Tornato sulla scena, aveva proposto una intensa lettura della Sarabanda dalla suite francese in sol maggiore di Bach. Non ricordavo quel concerto, ma riascoltandone l'incisione sono rimasto incantato dalle scelte di Till Fellner, che allora era ancora un giovane interprete. Il suo tocco non tenta di imitare il clavicembalo. Il pianoforte mantiene le caratteristiche di strumento moderno, mentre la trasparenza dell'articolazione e la cura delle microdinamiche all'interno delle frasi permettono di seguire con assoluta chiarezza il dialogo fra le voci. Till Fellner sa aggiungere inoltre con mano delicata una punta di emozione personale sfruttando la timbrica del pianoforte per rendere magica questa geniale miniatura bacchiana.
Era la scelta di Pietro, la ritroveremo in Moby Dick sabato prossimo. Avevamo lasciato un discorso sull'Ucraina.
Sì, eravamo a Maidan, eravamo a quello che appunto l'ambasciatore romano ha definito un accordo saltato. Elena Kostiukovic, invece, qual è la sua visione di questo momento?
Sì, Gigi, parlando di Maidan, l'ambasciatore romano ha, in maniera un po' sospettosa, ha detto che sì, se ci sono bancarelle dei panini vuol dire che qualcuno le ha mandati, vuol dire che tutto questo, c'è un oscuro burattinaio che sta lì dentro e organizza tutto. Guardate, io ho una grande esperienza delle sagre popolari in Italia, perché ho scritto un libro su queste, e noi non ci aspettiamo che c'è un'oscura forza politica dietro qualcuno che poi fa le testaio con pesto in Liguria piuttosto che tortellini in Emilia Romagna. Voglio solo dire che io conosco le persone, proprio sono miei amici, sono persone che so, che svegliandosi di mattina si chiedevano in quella situazione che cosa io posso fare per migliorare lo stato fisico e morale della gente che è lì. E quindi arrivavano con quei famosi panini. Certo che se c'è qualcuno che poi in qualche modo... La mia affermazione del grado della capacità autogestiva ucraina è stata definita razzista dall'amico Evgeny. Però se io dico che esistono gradi molto diversi della capacità di auto-organizzazione tra, per esempio, la Sicilia, soprattutto la Sicilia dei Borboni, e la Lombardia con il famoso socialismo milanese, anche lì io sono razzista. Voi non riconoscete che ci sono... L'Ucraina non ha saputo la servitù della gleba fino al 1780, dopodiché poi è stato tra 80 anni abolito. La Russia ha conosciuto la servitù della gleba, purtroppo per lei, mi dispiace, per 5-6 secoli, e poi secondo me la sta conoscendo ancora adesso in certi sensi, perché il lavoro dei detenuti nei campi di Gulag è stata la vera continuazione della servitù della gleba. Ci sono delle tradizioni locali, c'è il grado di libertà nella società che è accettato,
dice, la differenza oppure, c'è, sì. E Maidan, contrariamente a quello che in qualche modo si ragiona la logica imperiale, è espressione di un desiderio popolare che in realtà, come dire, in cui non c'è l'elemento del burattinaio, quell'elemento che nella
questo
grande...
io non so, su questo no, non infatti... esprimo, capisci? Dico okay. Solo che questa società si esprime in maniera più nitida, più
rispetto a
più,
quello che può
più
accadere,
più trasparente di quello che può accadere.
Sì. Utkin, prego.
Vado. No, diciamo, non che proprio definito razzista, definito un po' razzista, perché quando pelle bianca nera è razzismo, quando uno più libero o più intelligente non è razzismo, per me è categorie simili, però finisco perché parliamo di Ucraina e questo è un altro discorso. Sì, io sono più d'accordo con Sergio Romano perché ci sono state parecchie cose, anche alta funzionaria che regalava i biscotti, ma questo mi va bene perché questo è un ritratto folcloristico. Anche se ai russi si avvicinavano ai punti elettorali dell'America, li arrestavano, anche se erano ufficiali, quindi lasciamo stare, nel senso anche i osservatori europei non possono entrare in certi stati. Ma questo lasciamo. Io volevo notare sul Sergio Romano che ha fatto un ottimo intervento, perché qua voglio che i spettatori capiscano bene, noi parliamo di Maidan che era novembre e lui ha parlato di 21 febbraio 2014, quando è stato questo accordo praticamente confermato e sì, notaiato, se vogliamo, dai ministri degli esteri di paesi ben rispettati europei.
E cioè quella poteva essere la soluzione.
Questa per
lei
me,
dice
no,
no,
questo per me era unica soluzione e davvero poteva evitare la guerra 100%. Infatti qua sono stati, non so chi è colpa, ma Yanukovych è stato persino bravo che ha detto vabbè, io vado via, tranquilli, entro un anno risolviamo, era pronto, e poi hanno detto che praticamente sarebbe stato ammazzato il giorno dopo.
Invece c'è un legame forte tra le sanzioni alla Russia e la questione ucraina. Sergio Romano, quali rapporti tra Mosca e Bruxelles, e se è possibile trovare una risposta, c'è un potenziale ruolo della Svizzera, che per tradizione cerca una mediazione tra parti che divergono, parti in conflitto?
Le rispondo subito, ma non senza togliermi il piacere di dire ancora una cosa a proposito di quelle saghe familiari evocate da Elena Kostiukovic, che anche in Italia sono, sarebbero un fenomeno spontaneo. Posso garantirle che dietro ogni saga c'è un deputato a cerca di voti,
ma oggi o sempre? Sì. O dai tempi di Petrarca?
No, sì. No,
allora che ben vengano, che cerchino i loro voti, così mangiamo Petrarca. In compagnia.
Petrarca non aveva un senso della democrazia. Sì. Comunque le sanzioni, che sono certamente, sì, un tema importante. Le sanzioni sono un disastro, sono letteralmente un disastro. Vanno contro il senso della storia, vanno contro l'utilità e il benessere di tutti i paesi che in qualche modo partecipano di questa vicenda. Anzitutto le sanzioni, ormai lo abbiamo constatato storicamente, hanno sempre l'effetto di creare un'economia nera. Sempre un'economia della pirateria, della finzione, dell'inganno, delle merci etichettate con una provenienza che invece provengono da un'altra parte, eccetera. Questo purtroppo è caratteristico delle sanzioni. Hanno sempre un altro effetto, e noi in Italia ne abbiamo fatto una prova nazionale, per così dire, nel 1936, hanno sempre l'effetto di creare un fenomeno di nazionalismo vittimista, perché naturalmente ci si sente offesi e feriti da una potenza maggiore che in qualche modo vuole piegarmi, vuole mettermi in ginocchio. Indipendentemente dalla materia del contendere, indipendentemente dalla sostanza del problema, questo è generalmente l'effetto delle sanzioni. Nel caso poi del nostro rapporto con la Russia, non ci sono due entità geografiche ed economiche, quanto l'Unione Europea e la Russia, che abbiano una economia complementare a tal punto.
Non possono fare a meno una dell'altra.
Non possono fare, non dovrebbero fare a meno l'una dell'altra, perché purtroppo fanno a meno l'una dell'altra, ed è questo il disastro, perché le due entità territoriali ed economiche possono farsi grandi benefici reciproci e possono in qualche modo concorrere l'una al progresso dell'altra. E invece questo è stato buttato via. Nell'interesse degli europei? No, anche se c'è qualche paese europeo che per ragioni ideologiche è ben contento che alla Russia si faccia uno sgarbo. Ma lo sgarbo l'abbiamo fatto a noi stessi, e naturalmente molto meno agli americani, i quali invece anche per ragioni di economia americana possono in qualche modo trarne un vantaggio.
Questo però si potrebbe anche far pensare che l'Europa in futuro potrebbe essere disponibile ad un accordo sulla pelle dell'Ucraina, di un'Ucraina che forse ambisce appunto in quello che abbiamo anche sentito, Elena diceva prima, ha un orizzonte diverso.
Ma io non so che cosa.
Prego.
Non parliamo più di Ucraina. Ce ne sono tre. C'è un'Ucraina austro-polacca che ha le sue caratteristiche, le sue storie, le sue tradizioni. C'è un'Ucraina ucraina dell'Ucraina centrale. E c'è un'Ucraina russa che è invece quella dell'est. E non parliamo poi della Crimea, che non è né russa né ucraina, è casomai tatara, ma insomma a questo punto è certamente molto più russa di quanto non sia. Tra l'altro, chi ha pensato davvero che la Crimea dovesse continuare a far parte dell'Ucraina dopo quella dissennata decisione della notte del febbraio, si è dimenticato che c'è una base militare russa lì.
Sì. Assolutamente. Questo però è un punto di vista che i nazionalisti e chi crede appunto in un'Ucraina unita e indipendente naturalmente non può sottoscrivere.
Di ucraini non ce ne sono pochissimi da quelle parti.
Insomma, io ne ho visti anche nei viaggi recentemente. Alessandro è appena rientrato.
Utkin
anche
vuole sottolineare un...
Sì, io direi solo che Crimea forse ha 12% tartara, infatti così che hanno votato.
Che l'Ucraina sia complessa, credo che siamo tutti d'accordo.
Noi siamo in Svizzera, su questa radio. Certo. Quante svizzere ci sono? Ci dobbiamo subito prenderli, mangiarli? Se non sono nel tuo è mio, quindi sarà mio.
Ma parliamo di sanzioni ancora?
Parliamo un momento di sanzioni poi parliamo di libertà d'espressione
e di opposizione, prego.
Sì, allora di sanzioni, infatti la Svizzera è un'isola felice perché non ha fatto le sanzioni, quindi con la Russia sta andando abbastanza bene, anzi direi che anche è paese di veramente stato indipendente, perché Italia piange a tutti i livelli, persino fino alla ho sentito pochi giorni fa Alfano che piangeva, diceva sì, Italia subisce le sanzioni, perdiamo miliardi di euro, ma dobbiamo supportare Unione Europea, saremo fedeli. E quindi da qua arrivare a molto indipendenti, non lo so. E sanzioni? Certo, io sono a 100%, neanche a 90%, sono d'accordo con Sergio Romano, perché queste sono le guerre economiche. Ci sono diversi triangolazione, quadrilazione, usando anche Unione Euroasiatica adesso che è creato, e quindi fanno danno più infatti ai paesi europei. La Russia ovviamente dà fastidio anche alla Russia, soprattutto nel campo finanziario, quello assolutamente da dire, ma diciamo interscambio tra Europa e la Russia in questi anni di sanzioni è crollato più di 20%, quello americano cresciuto 9%, è quello che ha detto anche Sergio Romano, solo che ho i dati e da lì non voglio commentare perché i numeri che commentano da solo.
Può avere la Svizzera, visto che è definita un'isola felice, può avere anche un ruolo diplomatico? I rapporti anche tra Stati Uniti e Russia sono rapporti molto delicati, molto difficili in questo momento.
Vede, per fare il mediatore occorre che i paesi o le persone fra cui si media siano tutte d'accordo ad accettare il mediatore. In questo caso ci sono certamente paesi e personalità che non desiderano la mediazione.
E allora... Neanche città come Losanna e Ginevra, per esempio, che da sempre
peccato perché...
ospitano incontri regolari tra Stati Uniti e Russia, tra l'altro.
Sì, sì, sì. Noi io sarei stato felice perché per me Svizzera è molto indipendente e cerca di essere, però ha ragione Sergio Romano che qualcuno magari non accetti.
Quando abbiamo parlato, avete parlato delle sanzioni, nessuno ha pronunciato la parola che secondo me è dovuta in questa situazione, cioè antisanzioni. Pochi dei nostri ascoltatori secondo me sono in grado di capire perché si distrugge il formaggio portato magari da questi produttori italiani a cui noi compassiamo così tanto, sì, e viene poi distrutto da specie di carri armati, insomma da trattori alla frontiera russa, ma sono distrutti dai russi. Sono i russi che non hanno permesso agli esportatori italiani, francesi, europei di portare dentro generi alimentari e generi di consumo. Dico giusto o no? Ambasciatore, no, confermi lei, perché secondo me tutti sono molto stupiti, non lo sanno.
Vede, se lei applica sanzioni, deve aspettarsi delle cose.
Yes, però ci sono state, allora nominiamoli come tali, non diciamo che è l'Europa che è, come dire, origine di questo disastro magari di un venditore delle mele che non può più mandare mele o arance, perché è la Russia che ha vietato tutti i generi alimentari che arrivano dall'Europa, o
ma,
no?
Ma come controsanzione.
Ok, ma cioè, diciamolo, diciamolo. Ma,
diciamolo senz'altro. Sì. Alessandro, tu sei appena tornato dalla Piazza Rossa e dintorni. Posso dirlo, tra le cose che mi hai riportato proprio sul piano personale, hai detto sei stato sorpreso dalla quantità di prodotti. Cioè, non c'è,
sì,
perché
non
chi non frequenta Mosca magari pensa che ci sia un luogo dove non trovi le cose. Mosca trovi tutto.
Non si è avuta l'impressione che okay. ci fosse una...
Questa è una cartolina. Approfitto per dire, visto che tu non lo stai dicendo, che sul sito di Rete 2 c'è una settimana di racconti molto belli fatto dal collega Alessandro Bertelotti e da altri colleghi che raccontano la Russia di oggi, la sua complessità, e quello che state ascoltando è esattamente uno dei prodotti, e la sua influenza, perché appunto questo gigantismo, se vuoi anche culturale, impedisce di rimanere stretto nel suo mondo. Allora, tra le cose che diciamo che non vanno in Russia, abbiamo parlato prima di essere d'accordo o essere troppo d'accordo, e qui arriviamo al tema dell'opposizione, che a dir poco debole, a dir poco inconsistente. Sentiamo questa voce, per cortesia.
Я пришел сюда вам сказать, что ничего не решено. Я знаю, что мы можем жить нормально. И будем мы говорить, доска, треска и радость. Это будет новый.
Спасибо. Questo signore, appunto, diceva Алексей Навальный, l'abbiamo preso su YouTube, non a caso. Era un momento di un suo comizio ad Arkhangelsk. Forse avete letto qualche giorno fa, le notizie di solito che lo riguardano sono piuttosto brevi: 20 giorni di prigione per Navalny, che lo racconta direttamente attraverso il suo telefono, attraverso il suo sito. Insomma, l'opposizione è moderna, contemporanea, in un paese che sicuramente non ha una tradizione di opposizione comparabile a quella di altri paesi, come per esempio quello da cui trasmettiamo. Utkin, che figura è secondo lei Navalny?
Non ho niente contro Navalny, ma non è stato 20 giorni di prigione, 20 giorni di fermo. Poi non pensavo che parliamo di lui, ma ho visto ultimo il suo fermo, che andava in una città dove è stato vietato il comizio, invece c'erano decine di città dove è stato tranquillamente passato e non ho voluto andare. Quindi diciamo, direi 9 su 10, non direi 100%, che ha voluto di essere, perché è voluto di essere, diciamo, preso, arrestato, perché diciamo non si parlava da un posto
per poterlo dire su YouTube,
non solo YouTube, perché notizie sono uscite in tutto il mondo che di nuovo Navalny ha preso, altrimenti stava in dimenticatoio.
Navalny quasi. Però dice anche: io ho bisogno di apparire su YouTube perché non riesco ad apparire sulle televisioni nazionali.
No, perché c'è un canale Dost, che è Pioggia, che prende sempre lui, diciamo canale di opposizione. Ci sono diversi media russi che sono di opposizione, ma meglio social, visto che i russi hanno fatto, grazie a Facebook, grazie a social, hanno eletto Trump, non vedo niente problemi che Navalny sarà eletto via social network, ВКонтакте è diverso, quindi ben venga.
Punta molto...
Anche se non voterei, probabile.
Prego. Navalny punta molto su internet, sui canali social per certo. conquistare il voto dei giovani che sembrano essere quelli più lontani dalla politica. Questa è stata un'impressione confermata anche da un sociologo a Mosca, che faceva presente che i giovani sono generalmente molto soddisfatti in casa, non si parla di politica, hanno altri interessi. È un destino della Russia avere una generazione tutto sommato soddisfatta che quindi non si avvicina alla politica? Cosa è cambiato? Lo chiedo prima a Sergio Romano.
Io credo che l'intelligenza russa sia sempre stato un fenomeno minoritario. Lo era certamente in epoca zarista, ma credo che sia nella natura del paese. Il paese è troppo complesso per avere una grande intelligenza diffusa, omogenea, capace di organizzarsi, e questo è probabilmente un problema della Russia. Certo, sarebbe molto meglio se la Russia potesse avere un'intelligenza più ampia, più vasta, ma non credo che sia allo stato attuale delle cose possibile.
Elena Kostyukhovich scuote la testa. Abbiamo...
Ma io volevo solo chiedere qual è il paese dove l'intelligenza è così numerosa per essere veramente, come dire, elettoralmente forte. L'intelligenza è per definizione, sono pochi che hanno letto molti libri e che hanno la moralità, diciamo, con la capacità di autoanalisi. Secondo me questo vuol dire intelligenza. Sì. Sono sempre in minoranza.
Sì, fate qui sai voi. Vostri spettatori, quale paese?
Quale paese? Dove?
Ma io credo sì. che per esempio la Francia sia un paese a intelligenza sì. diffusa.
Certo,
credo che della credo che rivoluzione la, credo che l'Inghilterra in alcune sue aree, perché di Inghilterra ce ne sono parecchie, sia un paese anche a intelligenza diffusa.
Ed è per
diffusa.
Quello che Brexit ha vinto.
E naturalmente. No, e credo,
è una riflessione credo che ci sia, anche per altre puntate.
E credo che ci sia quindi una differenza fra i limiti tradizionali, storici dell'intelligenza russa e quella dei paesi occidentali, non fosse altro che per le differenze storiche che corrono fra il loro sviluppo.
Siamo al ridosso del notiziario, è il momento del brano musicale di Elena Kostyukhovich. Lei ha scelto un brano molto particolare di
sull'intelligenza, posso?
Prego.
Io conoscevo bene Natalia Gorbanevskaya e il simbolo della libertà in Russia è la persona che è uscita nel 1968 sulla Piazza Rossa portando con sé il figlio neonato in carrozzina ed è rimasta nel centro della Piazza Rossa con un piccolo annuncio scritto a mano, con un piccolo, come si dice, placard in italiano, mamma mia,
cartello
per la za našu i vašu svobodu, per la libertà nostra e vostra. Questa era la difesa della primavera di Praga, dove in questo momento già i carri armati sovietici calpestavano, noi sappiamo, tutti questi germogli della libertà. Lei è stata una privata, una persona assolutamente non organizzata da nessun burattinaio, organizzata con altri amici che erano in sei, e questi sette hanno salvato l'onore dell'intelligenza russa. Posso dirle, io sono veramente felice che l'ho conosciuta, io sono il suo agente letterario dei suoi libri. Lei è morta a Parigi 2 anni fa. Joan Baez ha dedicato a lei una struggente canzone, perché, scusate, devo solo aggiungere che Natalia Gorbanevskaya è stata messa in prigione e Joan Baez sta cantando questa cosa difendendo, diciamo, questo fatto, questa simbologia, questa nobiltà del protesto di una intelligenza.
Set you free, perhaps tomorrow. Where is the earth? Where is the sky? Where is the light you long for? What hope of you? Where you are now, Natalia Gorbanevskaya.
naked and cruel, where life is stolen from those who try to stay alive and not be broken. Where are the friends? Where are the men who among them can defend you? Where is the child you'll never see? Natalia Gorbanevskaya. Behind the door that never opens, are you insane as they say you are, or just forsaken? Are you still there? Do you still care? I know this song you'll never hear, Natalia Gorbanevskaya, Natalia Gorbanevskaya.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ben ritrovati a Moby Dick da Alessandro Bertellotti e Gigi Donelli con i nostri ospiti Sergio Romano, Evgeny Utkin e Yelena Kostiukovic. Stiamo parlando della Russia, siamo partiti con la scusa della settimana che la Rete 2 della Radio Svizzera ha dedicato alla rivoluzione russa, e con i nostri ospiti cercheremo di chiudere questa trasmissione comprendendo dove va, dove sta andando la Russia del futuro, che ha anche un impegno importante, è condannata ad avere un ruolo dominante, importante nel mondo. Lo chiedo subito a Sergio Romano. È condannata ad avere un ruolo importante, non può essere un paese qualsiasi.
No, certamente, ma per esercitarlo quel ruolo naturalmente deve avere alcuni fattori che per ora ha, in questo particolare momento ha, cioè stabilità, continuità nel tempo, capacità di affrontare le questioni anche con una classe dirigente tutto sommato preparata. Preparata anche perché di origine sovietica, perché i funzionari erano bravi, erano intelligenti e il mestiere lo conoscevano, soprattutto in alcuni settori. Naturalmente il grosso problema dei sistemi politici come quello russo è quello del passaggio delle consegne, vale a dire il trasferimento del potere da una generazione all'altra crea sempre dei punti interrogativi. E io francamente non so dirle che cosa succederà il giorno in cui Putin dovrà lasciare il Cremlino per ragioni di salute o semplicemente per ragioni di età, di stanchezza, non lo so, perché in questa situazione il paese non è ancora, come dire, non ha creato le condizioni per un trapasso fisiologicamente normale. Purtroppo no, non è accaduto.
La normalità non fa parte dello scenario. Elena Kostiukovic.
Se voi vi ricordate la caravana delle bare tra Brezhnev, si ricorda poi Andropov, Cernenko, direi che Putin sembra di volere abbandonare non per età di stanchezza, ma per età di ragione imprescindibile proprio di quando sarà deceduto. Voglio dire che prima lui non mollerà, perché tutti sono convinti, perlomeno lì i famosi intelligenti, anche se sono pochi ma sono intelligenti, quindi mi dicono i miei amici che Putin, io sono propensa a credere a questa versione, Putin avrà una enorme paura di lasciare il posto, perché così le sue ricchezze che lui ha accumulato in maniera assolutamente impropria in vari punti non saranno più difese, anzi la sua esistenza, il tiranno ha problemi di andare via. Quando ha creato già uno scontento tale è molto sotto pressione, ecco, la società sta scoppiando in
questo
realtà.
Questo scontento di cui parla, Alessandro Bertellotti, sì, ci racconta ancora nel Laser di giovedì di avere raccolto proprio nelle strade, e non penso che tu abbia selezionato delle persone piuttosto che altre, invece una diffusa soddisfazione, che non significa l'entusiasmo per il potere, ma abbiamo fatto più volte il paragone anche in Europa, tendiamo a non avere entusiasmo per i nostri governanti, ma davvero questa società così sofferente?
Gigi, prima del crollo dell'Unione Sovietica, secondo me tu avresti
registrato le stesse cose.
Sì, no, la beatitudine. Okay. Perché mi ricordo questa atmosfera che non succederà mai niente, poi a un certo momento, okay, ci svegliamo, c'è Gorbaciov che dice: voi sapete qual era la frase più rivoluzionaria che ho sentito in vita mia? Parliamo di rivoluzioni. Gorbaciov all'inizio della sua carriera, cioè all'inizio voglio dire della sua carriera da segretario generale del PQS, sta lì e ad un tratto dice a noi, guardandoci negli occhi dallo schermo della televisione, a volte, dice lui, l'esistenza di una persona e il suo benessere può essere più importante dell'ideologia. Mio marito ha urlato: vieni qua subito. Io sono arrivata. Cosa succede?
Rivoluzionaria questa
noi
frase.
Abbiamo un angelo per segretario generale. Lui ha detto così, cosa? Io dico: no, non è vero. Tu hai sentito qualcosa male. Abbiamo telefonato in giro, tutti gli amici erano lì.
E questo,
lui ha detto che la persona è più importante.
Secondo te si sta ripetendo?
E questo
in
maniera certo
diversa,
momento
ovviamente
avverrà, certo, perché okay, nella società, come qualsiasi società, anche europea, anche russa, è comunque la persona che deve essere al centro. La rivoluzione francese, almeno dal punto di vista idealistico, lo diceva, e l'uomo deve essere al centro della politica. Quindi quando si molla un po' questa pressione, le persone escono e parlano in maniera diversamente, non quella che voi avete sentito.
Utkin voleva intervenire, ma sì, mi piacerebbe comprendere da lui anche a che punto è la sfida di Putin per cambiare l'economia e la cultura economica del paese. Noi abbiamo in mente una parola che è oligarca, che era quasi sconosciuta fino a Yeltsin, se posso dire.
Allora, per me è un po' difficile paragonare Putin di adesso con Brezhnev alla fine di mandato, quando è morto, perché sappiamo, soprattutto russi o sovietici, com'era. Non riuscivo a parlare. Io metterei forse paragonare il Brezhnev con l'ultimo Yeltsin, che ha lasciato perché praticamente non poteva governare fisicamente, e Putin al momento ancora abbastanza, infatti anche, cioè in Italia non vedo molto persone più, diciamo, ci sono più giovani, ma diciamo che hanno le strategie e tattica così sviluppata come lui. Poi sono sicuro che non finirà fino alla morte, nel senso di governare così come lo zar, ma farà ultima volta 2018.
2024, sì.
No, 2018.
Fino al 2024.
Sì, finisce, potrebbe essere anche prima di 24. Non escludo, però direi che faccio anche previsione politica, se volete, 2018. Lui farà di nuovo presidente, ma poi sarà fino al 2024 o no, non lo so, ma dopo sicuramente no, sia perché più di due volte non si può, sia comunque sarà età abbastanza alte, non finirà, stesso lui non penso proprio che vorrà finire come Brezhnev, ma non per quello che lo mangeranno vivo, come ha detto Elena, su quello non credo.
Evgeny, ma lei non può non sapere che Yeltsin è andato via solo perché ha avuto le garanzie della copertura da Putin, lo sanno tutti, se lei ha letto certe, quindi quando Putin avrà la garanzia della copertura,
ma questo non è questo non è un problema russo, non è stato anche un problema americano,
problema europeo,
Nixon se n'è andato perché aveva garanzia che avrebbe ricevuto l'amnistia
il giorno dopo, certo, ma la cultura economica riuscirà a cambiare in Russia, ad avere una cultura economica pronta per presentarsi al mondo in modo diverso rispetto a...
Ma il problema di cultura economica, un discorso molto lungo, però faccio fare succo. Per esempio Svizzera, Italia, Germania, e economia basata sui piccoli imprenditori, soprattutto Italia, che sono migliaia e che fanno, e economia russa lasciamo stare l'impero russo, che ormai 100 anni celebriamo la rivoluzione, quindi 100 anni ha crollato. L'impero, impero possiamo dire, dell'Unione Sovietica, ovviamente tutto statale, non c'è proprietà privata, quindi grandi società, e da anni 90 adesso è difficile ripartire e fare altra cultura, quindi dobbiamo basarsi su grandi società come Gazprom, Rosneft, anche in acciaio, anche in legno, grossissime società, e piccola fitta di imprenditori privati piccoli, che in realtà ultimi anni sia Putin sia altri, diciamo anche non solo presidente ma anche premier, stanno cercando di sviluppare classe media, classe imprenditoriale, non con grande successo, perché non che sta crescendo tanto, leggermente sì.
Ma che sicuramente, dice, non ha questo freno ideologico, insomma la rivoluzione è rimasta alle spalle anche in questa idea,
no,
l'idea di costruire
questo,
un'economia
ma in Russia,
molto più simile al resto del mondo.
Sì, ma in Russia capitalismo puro, possiamo dire adesso capitalismo più statale, perché ci sono grossi, che sicuramente trasformerà, spero senza dolore, in un capitalismo più, con più partecipativo, con più persone, ma senza distruggere, tipo non splittiamo in 100 pezzi Gazprom e diamo 100 manager. Non penso proprio che una soluzione, soprattutto di breve termine, soprattutto economicamente sconveniente per la Russia.
Torniamo subito sulla Russia del futuro, ancora un brano che condividiamo. To respond to all the threats in the rhetorical speeches of the Soviets, Mr. Khrushchev said he will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I say?
Russians di Sting, un brano l'avrete sicuramente riconosciuto, dove si parla di guerra fredda. Sergio Romano ha scritto anche un libro, in modo molto provocatorio tesseva le lodi della guerra fredda. Le manca un po' la guerra fredda? Ci sarebbe bisogno di una maggiore contrapposizione di poteri per dare o restituire alla Russia di oggi e del domani un ruolo nel mondo?
Dopo ciò che sta accadendo negli Stati Uniti mi manca ogni giorno di più
perché
la guerra fredda costringeva i paesi non saggi a esserlo, li obbligava, questo era fondamentale. Invece oggi è lecito impazzire, diventare folli, politicamente folli. Trump è totalmente imprevedibile e inaffidabile, e naturalmente non sappiamo neppure quale sarà il risultato di una presidenza che potrebbe essere del resto interrotta a metà. Sappiamo del resto che negli Stati Uniti c'è una sorta di guerra civile fredda che si sta combattendo in questo momento. Io non ho mai visto un presidente degli Stati Uniti odiato quanto Trump. E d'altro canto, nella situazione mondiale, voglio dire, le crisi si moltiplicano una dopo l'altra, la Siria, la Corea del Nord.
Ecco, parla della Corea del Nord. Ieri è stato assegnato il premio Nobel per la pace a questo gruppo di organizzazioni non governative che sensibilizzano il mondo contro le armi nucleari. Non trova che la Russia abbia avuto un ruolo un po' di secondo piano in questa vicenda, anzi quasi dimenticata? Poteva avere un ruolo più forte, secondo lei, o no?
Io credo che abbia lasciato naturalmente agli Stati Uniti di commettere i loro errori e fare le loro sciocchezze. Il ruolo della provocazione è stato recitato con grande abilità da Trump, il ragazzaccio coreano gli ha tenuto partita, Le provocazioni reciproche non si contano più. Putin, credo, ha fatto bene a tenersi leggermente fuori da questa storia. Tutto sommato ci si dimentica che la battaglia che si sta facendo contro il nucleare nel caso della Corea del Nord non è una battaglia contro il nucleare, è una battaglia per il monopolio nucleare di chi il nucleare ce l'ha.
E quindi anche la Russia.
E come no? Per quello è stato zitto.
Prego. La Russia ha lasciato ruolo anche alla Cina, perché sa perfettamente che questo affare più di Cina che della Russia, anche se sono due paesi vicini. In questo modo Cina sta svolgendo un ruolo veramente eccellente, dice che sì, non potete intervenire, possiamo discutere, ma non potete intervenire militarmente, quindi i russi sono tranquilli. Ci sono altri campi più importanti.
Tranquilli in un ruolo in cui si ritrovano, voglio dire che la storia, anche abbiamo detto 100 anni, ma in questi 100 anni che ora in qualche modo archiviamo, come capita appunto con i grandi anniversari, i rapporti con quei paesi invece un po' scapestrati, un po' ribelli, un po' che hanno altri desideri, e tra cui appunto l'Ucraina, la Repubblica Baltica, devono essere per forza, Elena Kostyukovich, dei rapporti conflittuali? Lei mi sembra pessimista sulla capacità della Russia.
No, sono pessimista sulla capacità mia di rispondere a questa domanda, okay. Perché io, come tu hai già visto, cerco di pensare non alla politica, nella quale non mi sento abbastanza esperta, quanto alla società, la quale io conosco, direi, per motivi di diretta appartenenza, per motivi di molte letture, per motivi degli amici, degli viaggi, della mia voglia di capire la sostanza della società, sia italiana, su cui lavoro tutta la vita, sia russa, da cui provengo. E allora posso dire, la guerra fredda di cui forse la nuova fase stiamo vivendo adesso è molto meglio della guerra calda. La guerra, se deve esserci, che sia fredda, perché non lascia certe ferite che sono, voi non so di che cosa pensate quando pensate alla guerra, di solito naturalmente distruzione, ma pensate alle conseguenze demografiche. In Russia continuano ogni 20 anni nascere delle generazioni che non sono per niente baby boomers, tutto il contrario, perché sono figli degli, cioè sono figli non nati degli uccisi nella guerra, che continuano a adesso rimbomba questa cosa. Di nuovo sta nascendo adesso la generazione che ha pochi bambini, perché ogni 20 anni è una sinusoide. E le chiese distrutte, i libri bruciati, le menti contorte che continuano adesso a pensare nei termini della violenza, le guerre calde sicuramente devono essere contrastate e abolite. La guerra se deve essere qualcosa che sia
un male minore, una guerra calda. L'approfitto per ricordare Sette Notti, Elena Kostyukovich, per Bompiani. Qui c'è tanto di quella grande guerra calda che è patriottica, ma anche della guerra fredda, insomma, e di tutte queste drammatiche conseguenze di cui probabilmente parliamo anche oggi quando parliamo di Ucraina, di Georgia e tanti altri luoghi.
A parte questo volume che suggeriamo ai nostri ascoltatori, c'è un suggerimento di lettura che può... che può darci per comprendere meglio una realtà che scopriamo giorno dopo giorno è di una complessità forse addirittura impossibile da raccontare.
Sono felice di potervi dare questa indicazione. Recentemente dalla Salani è uscito un delizioso libro dell'autrice russo-tartara che ha di nome, lei si chiama Güzel Yakhina, e il libro si chiama, il titolo è Zuleika apri gli occhi. Guardate, è una lettura di altissimo livello. Io molto raramente dico queste cose degli autori di cui anche mi sono occupata. Sono stata io a portarla in Italia e in 26 paesi in un mese. È una grande lettura che veramente fa girare le pagine volentieri, ed è una profonda analisi della società russa multinazionale imperialista. È una storia con un po' alcuni rimandi possono far pensare a García Márquez e comunque al ritratto della società, che è anche un po' poesia, ma altre cose sono completamente realistiche. E guardate che se la aprite una volta veramente non chiuderete. Lei ha fatto furore al Festival di Mantova di quest'anno, e ha avuto delle file interminabili delle persone che, parlo dell'Italia, e lei è autrice tradotta dal russo, ripeto. Adesso in Germania la stessa cosa, in Francia la stessa cosa. Güzel Yakhina, Zuleika, apri gli occhi.
Abbiamo, rivolgo la stessa domanda a Sergio Romano. Una delle basi per la preparazione di questi e di altri lavori dedicati alla Russia è stato il suo lavoro su Putin. Ci suggerisce qualcosa da leggere per meglio comprendere quella realtà?
No, vi suggerisco la lettura di un libro ancora più recente, credo, che tra l'altro è di un autore morto da parecchi anni, morto negli anni 30, vittima di una purga, Babel, il famoso sì. autore della guerra a cavallo. Quando, nel 1918, quando il governo bolscevico si spostò a Mosca perché temeva l'arrivo dei tedeschi, scriveva per Novaya Zhizna di Gorky e fu il cronista della Mosca del 1918. Direte una lettura lontana, per così dire, ma credo che possa aiutarvi a capire la Russia.
Grazie.
Grazie per...
Putin, cosa ci propone a questo punto?
No, io finisco anche con dire che sono d'accordo che guerra fredda sicuramente meglio di guerra calda, però meglio di guerra fredda che abbiamo vissuto anni 60, 70, eccetera, il dialogo. La Russia non è chiusa al dialogo, sono assolutamente d'accordo, e quindi c'è qualcuno che sta chiudendo, quindi io direi che anche tra i... noi che parliamo, spettatori, ma soprattutto tra i politici, deve essere dialogo, e spero che la guerra fredda non ci sarà così e le guerre calde possiamo dimenticare. Il libro da leggere, sono tutti lettori talmente diversi, talmente che non metterei un, diciamo, ruolo di consigliare qualche libro. Qua c'è Sergio Romano, ha scritto il libro su Putin abbastanza recentemente, se volete vederlo potete leggerlo,
dove si scoprono anche alcuni dettagli che tendiamo a dimenticare, come per esempio il ruolo del terrorismo in Russia. Tra pochi mesi ci saranno i campionati del mondo di calcio, e un altro segno è l'identità nazionale. Insomma, sono diversi gli spunti che possono ancora essere approfonditi quando si parla di Russia, ma è il momento del quiz del mese di Moby Dick. Ai nostri ascoltatori è richiesto di indovinare la voce di un protagonista di una trasmissione andata in onda su Rete 2.
Io venivo da una famiglia cui il padre era un conservatore, PPD di allora si chiamava Partito Conservatore, mia madre era liberale. Era una liberale di sacrestia, quindi io sono cresciuto come giovane cattolico praticante.
Eccoci dunque, chi è? La domanda, se avete indovinato, credete di aver indovinato, potete indicare la vostra risposta su una cartolina postale indirizzata a Moby Dick, Rete 2, Radio Televisione Svizzera, via Canevascini 6900 Lugano, o via email all'indirizzo di posta elettronica mobydick@rsi.ch. Potete vincere un iPad mini come quello che sarà spedito a Mosè Mercolli di Sala Capriasca, che ha indovinato la voce del mese scorso, che era Gianni Vattimo, appunto. Quindi Gianni Vattimo l'abbiamo già giocato, qui invece va indovinato. Siamo alla conclusione. Grazie davvero di essere stati con noi in questa puntata. Posso dire anche appassionante, lo possiamo dire,
certamente,
caro collega, perché chiaramente è un tema che agita la testa e fa ragionare sulla storia, ma anche gli animi e gli spiriti. Dunque, grazie a Elena Kostiukovic di essere stata con noi, a Evgeny Yudkin, a Sergio Romano. Grazie davvero.
La settimana prossima Moby Dick si occupa di diritti umani, con particolare attenzione alla realtà femminile. Il programma sarà condotto dalle colleghe Brigitte Schwarz e Michela Daghini. Ci lasciamo con la voce di Vladimir Vysotsky. Come abbiamo accennato durante il programma, resta uno dei grandi, delle grandi voci, dei grandi nomi del cantautorato e non solo russo. Vi dico solo che nelle librerie a Mosca ci sono cofanetti bellissimi, straordinari, con tutti i brani, la storia di questo autore assolutamente unico. Ho avuto la fortuna di entrare all'archivio di Stato di Mosca sulla Tverskaya, in mezzo alla città, e in portineria c'era il calendario 2017-2018 con Vladimir Vysotsky. È morto da tanto tempo, ma la sua voce è condannata, quella sì, a vivere per sempre. Grazie per l'attenzione. Moby Dick torna sabato prossimo.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели
хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно, в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу и всосали, нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дай ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое, тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел, за флажки жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.